Ecco Maracanã, martedì 28 febbraio del 2023, ultimo giorno del mese, ore 14.06, torniamo puntualmente in diretta su TNV Radio. Continua a non essere da solo, ma l'avvicendamento ci regala in studio Vincenzo Marangio, buon pomeriggio.
Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere stare in questa nostra arena, no?
Ma ha fatto il fabbro lei?
L'ho spesso quando gioco a calcio, quindi mi capita spesso in quei momenti, quindi quando giocavo. No, perché Maracanã è nata... ai tempi di Radio Monte Carlo Sport.
Io era l'arena,
esatto, era l'arena dove cominciavano le bufere, dove c'erano grandi personaggi, tra cui anche Stefano Impallomeni, no? Che veniva in mezzo a me a Piccari, e quante ne facevamo di bufere. Sarri, Allegri, il giochismo, il non giochismo, il risultatismo e tutto il resto appresso, e stiamo oggi a parlare delle stesse cose.
Ah, ci stai confermando che passano gli anni, cambiano le stagioni,
sì.
Cambiano anche gli ospiti, ma in parte parliamo delle stesse cose, lo facciamo con loro, il taglio cambia, ma loro restano qui con noi. Stefano Impallomeni, buon pomeriggio, parlavamo di lei.
Ciao Stefanuccio.
Ciao caro Alessandro, ciao Vincenzo. Beh, sì, siamo partiti da lontano e di nuovo qui.
Ti ricordi quando parlavo?
Ma voi l'avete mai fatto il fabbro?
Io senti,
no. Mi manca.
In campo, diciamo.
Mi manca.
Falletti, fabbro, lei.
Falletti strepitoso, eh.
Sì, vabbè ragazzi. Lui in questo momento sta gongolando, diciamo, e si sta anche divertendo, perché poi chiaramente non ha grossi pensieri dal punto di vista di classifica.
No, ma poi la spiegazione è carina, perché sì, Andrea sta mandando, che saluto affettuosamente, sta mandando soltanto un pezzetto, ma io l'ho seguita tutta, e poi ha raccontato i dettagli degli occhialini.
Sì, sì.
Che ti metti gli occhiali e vedi solo un punto, solo quello, non vedi altro, capito? Come l'obiettivo deve essere partita dopo partita.
È pittoresco, guarda, fa una fatica, ti posso dire, enorme, perché chiaramente a Napoli già è pronta la festa Scudetto, e quindi lui cerca di fare da pompiere, ma sa che insomma c'è poco da fare.
Ma là,
stare calmi, stare
calmi.
Pittoresco è stato ieri anche il destro di Luis Alberto. E a proposito di chi ha gongolato, guardando il risultato finale più che il gioco, l'avrà fatto Massimo Bonanni. Buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E chi gongolava invece in zona Bentegodi era la Fiorentina, vincitrice per 0-3 nella tana dell'Hellas Verona. Parliamo di quello, ma anche di tanto altro, con il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ben trovato.
Oh, Nick.
Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ciao.
C'è anche Marangiolone, Nick, mi sei mancato in diretta.
Vincenzone nostro, Marangio, ci mancherebbe.
Oh, eccoci, noi dobbiamo partire prima da quello che abbiamo visto ieri per proiettarci su quello che andremo a vedere stasera. Partirei dalla vittoria della Lazio. Noi abbiamo dato nei titoli il mago della provvidenza, questo Luis Alberto, che porta a casa di Sarri e tre punti che a un certo punto sembravano insperati. La prestazione nel complesso della Lazio, Massimo Bonanni, abbiamo visto tante insufficienze nelle pagelle sui giornali, nonostante sia arrivata una vittoria in casa contro una scorbutica Sampdoria. Che partita hai visto?
Diciamo che è stata una partita giocata non benissimo. La Lazio alla fine è riuscita a portare a casa i tre punti, ma è stato un primo tempo comunque lento. Tecnicamente penso che insomma Sarri sia stato molto poco contento della prestazione della squadra. Però sono vittorie alla fine molto importanti che pesano, e era secondo me insomma fondamentale portare a casa questi tre punti, perché comunque là davanti continuano a fare comunque loro, a parte il Milan che a parte l'Atalanta che ha steccato e che ultimamente con questi due risultati si sta un pochettino staccando. Poi insomma è tutto quanto aperto, a maggior ragione veramente Lazio, Roma devono continuare su questa onda di risultati per provare fino alla fine ad arrivare in Champions.
Stefano Impallomeni.
Ho visto una Lazio in balia della Sampdoria in maniera clamorosa. Se ci fosse stata un'altra squadra, forse più prolifica, più in zona gol, visto che la Sampdoria ha segnato quanto Anzola, 11 gol in tutto il campionato, e questa è stata la fortuna della Lazio, che deve ringraziare Luis Alberto, che ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, insomma. Ha fatto un gol strepitoso, una Lazio sorprendentemente negativa. Non so cosa stia succedendo, ma io non ho mai visto una Lazio così dimessa, impaurita. Al secondo tempo io ho contato 4 palle gol per la Sampdoria, quindi siamo a livelli di prestazione insomma abbastanza scadente, però tre punti fondamentali, come diceva Massimo, per la Champions League. Però c'è da riflettere, perché soprattutto l'individualità di spicco non stanno rendendo in base alle aspettative. Mi riferisco a Milinkovic-Savic, che è l'ombra di se stesso da diverse partite, però nessuno sottolinea questa flessione. Non so da che cosa dipenda, però insomma in casa Lazio bisogna riflettere.
Nicolò Ceccarini su Lazio-Sampdoria.
Ero rimasto molto su Verona-Fiorentina, però ho visto qualcosa di Lazio-Sampdoria e ti devo dire sì, sono d'accordo con l'analisi di Stefano, soprattutto sul fatto di Milinkovic-Savic. Sono felice per Luis Alberto, perché è un giocatore importante che poi lui riesce con qualche magia sempre a portare a casa il risultato. Per me è fondamentale, perché è un giocatore determinante, uno che fa sempre la differenza. E credo che alla fine questa è una battaglia un po' vinta sia da Luis Alberto anche da Maurizio Sarri, no? Devo dire, l'hanno vinta insieme, nel senso che comunque sì, hanno combattuto la stessa battaglia con idee diverse, però il risultato poi alla fine è stato lo stesso, cioè un risultato che ha portato a riprendere questo giocatore, rivalutarlo e soprattutto, diciamo, schierarlo in modo tale che potesse sempre essere importante e decisivo per la squadra. Credo che questo sia stato forse il merito principale, ecco. Sono stati bravi tutti e due, secondo me, bravi tutti e due.
Vincenzo.
Sì, beh, insomma, per quanto riguarda le partite di ieri, mi associo un po' alla lettura della Lazio che ha fatto a Stefano in Pallomeni. Poi abbiamo parlato ampiamente anche della Fiorentina, che invece ha avuto coraggio. Cabral sta venendo fuori, o meglio, Italiano sta sfruttando al meglio Cabral, forse rispetto a come non l'aveva sfruttato fino a poco tempo fa. Per quanto riguarda la Lazio, luci ed ombre, è arrivato il punteggio e doveva arrivare il punteggio. È chiaro, magari ti sei conservato un po', perché tra quattro giorni credo abbia la sfida del Maradona contro il Napoli.
Dove mancherà Casale, tra l'altro, che sarà squalificato. Ieri ha preso un giallo da diffidato pesante, perché non c'è nemmeno Romagnoli.
Non c'è Romagnoli, dall'altra parte non ci sarà Mario Rui, che si è preso la prima espulsione del Napoli di quest'anno e quindi salterà 1/2 partite. Ma insomma, nel Napoli qualsiasi cosa cambia, non cambia il modus operandi giocandi di quella squadra. La Lazio deve offrire qualcosa di diverso nei suoi uomini big, e Milinkovic-Savic, oggettivamente, sono d'accordo con Stefano, non è nella sua migliore stagione. Ma dopo il mondiale qualcuno è tornato bene, qualcuno è tornato male. Prima parlavamo, e ne parleremo più avanti, del Paredes, per esempio, ritorno. Di Maria è tornato bene, Paredes è tornato male. Insomma, il mondiale ha lasciato qualcosa e ha tolto qualcosa a qualcuno.
Sì, sì, il mondiale che toglie, che lascia, che ridà indietro.
Non a caso il Napoli aveva meno giocatori possibili, ha potuto lavorare meglio ed è rimasto quasi uguale a se stesso.
Oh, il Napoli che ha potuto lavorare e rimanere uguale a se stesso, chi invece ha lavorato e ha migliorato di molto il suo rendimento è stata la Roma. Mourinho ha detto spesso: il lavoro che abbiamo fatto a dicembre in Portogallo ce lo stiamo ritrovando adesso in campo. Volevo ripartire da un messaggio di un ascoltatore per introdurre il capitolo riferito a Cremonese e Roma. Scrive: secondo voi stasera quella Roma ha una partita difficilissima, come dice in Pallomeni? A me viene da ridere Rosolino da Fossano. Stefano, la Roma secondo te può incorrere nello stesso errore dell'unica gara sbagliata di questo anno solare 2023, quella in Coppa Italia? Corre pericoli sul campo della Cremonese di Ballardini, secondo te?
No, non credo che farà la partita che ha giocato in Coppa Italia, ma credo che oggi ci siano enormi difficoltà per la Roma per strappare tre punti nella città dei violini. Quindi serviranno i violini, le stoccate, i colpi dei più bravi, ma servirà soprattutto correre e sacrificarsi molto, perché la Cremonese non rispecchia la classifica che ha. Ha fatto una grande partita a Torino, fa sempre la partita, non riesce mai a vincere e niente, secondo me è stata anche sfortunata prima.
In
anche
casa
con
ha fatto soffrire l'Inter, ha fatto soffrire il Milan, ha fatto soffrire pure la Juventus, che ha portato via il risultato negli ultimi minuti.
Due pali.
Con Milik, mi pare,
con Milik su punizione.
Albini raccoglieva complimenti, ma non raccoglieva vittorie, punti necessari per salvarsi. Io credo che sia una partita molto difficile. Rosolino lo abbraccio da lontano, non c'è niente da ridere. Cioè, anche se possiamo fare pure una bella risata, ma io la vedo così. Io vedo che sarà una partita difficilissima, e se la Roma la vincerà saranno 6 punti, non 3.
Anche perché una Cremonese di Ballardini è diversa, sì. Una squadra molto rognosa, che crea molte difficoltà, ha create al Napoli pronti via, le ha create la Roma, quindi non è stato un incidente di percorso quello della Roma. In Coppa Italia la Cremonese di Ballardini è cominciato subito bene, poi una vittoria per il calcolo delle probabilità deve anche arrivare, quindi immagino che la Roma debba stare molto molto attenta, non è proprio una passeggiata oggi pomeriggio.
Nicola Ceccarini, si giocherà in Coppa Italia la Fiorentina con la Cremonese, ma che ti aspetti dal Cremonese Roma di stasera?
Mi aspetto che soprattutto la Cremonese faccia il solito calcio di Ballardini, per cui una squadra che non è capace di difendersi, ma una squadra che è capace di attaccare, una squadra che è capace comunque di mettere in difficoltà l'avversario e che gioca anche con un po' di sfrontatezza, ma è giusto anche che sia così, perché comunque la Cremonese in questo momento fondamentalmente ha poco da perdere, no? In questa partita io parlo in particolar modo, cioè giochi contro una squadra che lotta per la Champions, che è in corso in Europa League, che comunque ha fatto bene, però ricordiamolo anche, no? Che questa è una squadra che ha eliminato proprio la Roma in Coppa Italia, quindi io credo che la Roma sia molto preparata adesso, cioè se la prima volta può essere stata sorpresa, la seconda volta sicuramente non lo sarà, però la Cremonese non credo che cambi pelle, cioè la Cremonese è una squadra che non cambia pelle, ragazzi, siamo sinceri, è una squadra che continuerà a provare a fare del suo meglio, tenendo presente che poi spesso e volentieri, no, si dice della Cremonese che però ha fatto pochi punti, sono tanto bravi e interessanti i suoi giocatori, ma il livello, ragazzi, non è eccelso, quindi chiaramente non essendo un livello eccelso anche puoi raccogliere tantissimi punti in campionato, però queste sono le classiche.
È una partita scivolosa come la connessione e la linea con te, direttore Nicolò Ceccarini. Dobbiamo provare a richiamarti per farti completare il concetto. Sai qual è, Vincenzo? L'unica squadra che non ha sofferto a Cremona, o in generale con la Cremonese, l'Inter ha sofferto tantissimo.
Però insomma, un po' l'ha portata a casa.
L'ha portata a casa, ma fu comunque una partita complicata. Guardando le altre trasferte, forse una delle migliori partite dell'Inter stagionali. La Lazio che vinse rimbalzando dopo la sconfitta che ne causò l'eliminazione dall'Europa League, vincendo mi pare per 4-1. Massimo Bonanni, prima Stefano Ippolomeni ha detto Lazio in balia della Sampdoria. Che ti aspetti invece da Cremonese-Roma stasera? Casomai una gara dove anche la Roma soffrirà un po' le fatiche di Coppa? Potrebbe capitare?
Ma non lo so, sicuramente a bocce ferme vi posso dire che sono d'accordo con quello che è stato detto, che è una partita complicata, però è anche vero che se la Roma vuole, la Roma o qualsiasi squadra come la Roma va a Cremona in questo momento, 9 punti la Cremonese, 44 la Roma, deve arrivare in Champions, cioè io penso che siano comunque partite da non poter e non dover assolutamente sbagliare, la qualità è talmente comunque ampia e diversa che prima della partita ti dico tutti quanti punterebbero sul 2 della Roma, poi il calcio è stranissimo, insomma il valore delle due squadre insomma è enorme, la differenza però sicuramente la Roma non deve andare là straconvinta di fare il risultato, perché la Cremonese si è dimostrata comunque una squadra difficile. Sono straconvinto che Mourinho l'abbia caricata la grande anche sapendo di dover andare a riprendersi quella sorta di vittoria che è venuta a mancare in Coppa Italia, no? Quindi io ho pochi dubbi sul fatto che secondo me questa sera la Roma vinca.
Nicola Ceccarini, eravamo rimasti a potrebbe essere una partita scivolosa e poi è caduta la linea.
Infatti, perché essendo scivolosa è chiaramente dovuta cadere per forza la linea. No, stavo appunto ribadendo il concetto che avendo avuto già l'esperienza della Coppa Italia, la Roma sicuramente parte avvantaggiata stavolta. Comunque c'è da aggiungere un altro aspetto. Ecco che stavo dicendo, la Cremonese, no? In tanti dicono però si gioca bene, però poi alla fine raccoglie poco, vero? Però siamo sinceri, la qualità della Cremonese non è particolarmente elevata, quindi io non credo che si possa pretendere molto di più da questa squadra. La cosa bella è che sia Alvini che Ballardini gli hanno saputo dare un'identità, e questo secondo me è l'aspetto più importante per la Cremonese, cioè aver avuto un'identità, cioè è una squadra che ha una sua identità, e questo è importante secondo me.
Oh, chi ha un valore della rosa più alto probabilmente di quanto sta rendendo e chi invece sta perdendo la sua identità è l'Inter. Facciamo un passettino indietro prima di andare a bomba sul derby della Mole. Da un sondaggio, Vincenzo, faccio rispondere a te, sì, poi lo giro anche ai nostri ospiti. In caso di divorzio da Inzaghi oggi, quale sarebbe la scelta migliore per l'Inter? Abbiamo chiesto tra Conte, Mourinho, Thiago Motta e Diego Pablo Simeone, ma apriamo anche ad altre eventuali opzioni. Come la pensi e come la vedi tu? I nerazzurri sembrano essere in crisi.
Allora, detto che Simone Inzaghi secondo me salterà alla fine, nonostante comunque poi tu conti alla mano, secondo in classifica, sei ottavi di Champions, hai vinto la partita contro il Porto,
insomma, vai, i suoi risultati in Coppa Italia, non sembra disastrosa,
esatto,
la
c'hai la Juventus ai semifinali di Coppa Italia, puoi ancora ambire alla finale, comunque nella gara secca vedi riesci a vincere, vedi la partita col Milan. Però credo che l'Inter sia una squadra molto sui generis, talmente particolare, no? Lo dice il suo inno, pazza Inter, che abbia bisogno di un domatore. Ecco perché secondo me hanno funzionato i Conte, ecco perché secondo me hanno funzionato i Mourinho, ecco perché però non possono funzionare i cavalli di ritorno anche secondo me, perché nel momento in cui l'hai domata una volta hai bisogno di un nuovo domatore. Ecco perché tra i nomi selezionati che avete fatto io dico Simeone. Simeone potrebbe essere quell'uomo che trova una sua...
Costa 40 milioni lordi all'anno.
Ovviamente costa tanto, ma i grandi allenatori tanto costano. Però se dobbiamo farla sui nomi, io ti scelgo l'allenatore che vuole ritrovare anche degli stimoli lui cambiando aria e che sia in grado di domare un ambiente come quello dell'Inter. Perché l'Inter, se viene domata, è una squadra che comunque va fino in fondo e regala grandi soddisfazioni. Mourinho le ha dato il triplete non a caso. Conte è arrivato, l'ha riportato lo scudetto, alla vittoria dello scudetto. Inzaghi, che lo vedo molto più, tra virgolette, amico dei giocatori, poi a volte ne è succube e quindi non lo gestisce come dovrebbe.
A proposito di domatori, rispondiamo ad Harry. Luce a San Siro di Vecchioni era dedicato all'ippodromo del Trotto e non allo stadio. Hai ragione Harry, grazie di averci informato di ciò. Più in generale però stavamo parlando dello stadio e Vecchioni era stato introdotto su quello. Abbiamo sbagliato nel porre la metafora, per fortuna ci hai corretto. Sul nostro sondaggio, Stefano Impallomeni, via Inzaghi, chi sarebbe il sostituto migliore dopo la risposta di Vincenzo Marangio?
Beh, credo che, come hai sottolineato tu, Simeone è inaccessibile, perché credo che l'Inter debba anche dare un occhio obbligatorio al bilancio. Quindi, come ha fatto due anni fa la scelta di prendere Inzaghi, secondo me, se dovesse, io non glielo auguro, insomma, perché a me dispiace questa situazione di Inzaghi, che poverino si sobbarca tutte le cose, però insomma qualcosa di vero nel mezzo ci sta, che non va per poi centrare l'obiettivo primario, che è lo scudetto, i tifosi vogliono quello. E allora per raggiungerlo, secondo me, devono prendere un altro tipo alla Inzaghi, cioè uno che ha motivazioni, fame, e poi di affermarsi a grandi livelli.
Alla Thiago Motta o alla Stankovic?
Thiago Motta credo che sia abbia tutti i requisiti necessari per allenare l'Inter.
Massimo Buonanni, pensavo avessi finito. Massimo.
Guarda, non lo so, sicuramente insomma il nome di Simeone è un nome bellissimo, ma a costi non penso minimamente che possa essere la persona giusta. Non lo so, in questo momento non lo so, tanto si giocherà in questa parte finale di stagione, bisognerà vedere come finirà la Champions, bisognerà vedere se riuscirà ad arrivare tra le prime quattro. Ci sono tante cose, tante situazioni. Io continuo a dire che l'Inter sicuramente ha la rosa più forte del campionato. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario ed è un pochettino quella che ha fatto saltare il banco, però l'Inter alla fine è seconda, è vero che ha tutti quanti attaccati, però sta facendo il suo. Se riuscisse a trovare un pochettino più di continuità, non so se poi alla fine dell'anno sia giusto o meno cambiare l'allenatore. Lo sanno in società. È sicuramente una parte finale di stagione in cui Inzaghi e non solo lui si giocano la conferma.
Un saluto al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini. Quando ci risentiamo vedremo anche se il mercato dell'Inter che verrà sarà improntato su Inzaghi o su un altro allenatore. Forse l'indizio potremmo averlo, come tu sai, molto spesso proprio dal calciomercato.
Sì, anche se io, guarda, visto che mi hai chiamato in causa sul mercato, non posso certo salutarvi senza aver dato la mia impressione su questa cosa.
Assolutamente, allora, io era per fornirti pure Inzaghi, l'assist.
Io su Inzaghi credo che se Inzaghi arriva secondo o entro il quarto posto, quindi in Champions vince la Coppa Italia e magari oltre a questo c'è da tenere presente la Supercoppa, Coppa Italia, Supercoppa, secondo posto o barra secondo quarto posto, secondo me l'Inter andrebbe in grandissima difficoltà a mandarlo via, perché comunque due trofei te li ha portati a casa e la missione Champions, che poi ora non stiamo neanche parlando della Champions, però ragazzi l'Inter ha vinto l'andata 1-0 col Porto, perché andata col Porto l'ha persa, l'ha vinta e ha la possibilità nel doppio confronto anche di portarsi a casa la qualificazione ai quarti. Quindi prima di dare per scontato il futuro di Inzaghi, valutiamo. Se poi mi chiedete quale potrebbe essere un profilo, io ho sentito tanti nomi, però credo che a quel punto, se proprio uno dovesse in qualche maniera tentare una novità, io andrei su Thiago Motta, perché Thiago Motta, secondo il mio punto di vista, è molto sottovalutato e ti dico anche il motivo. Cioè, Thiago Motta l'anno scorso, quando ha allenato lo Spezia e ha salvato lo Spezia, ha fatto gli stessi punti di Vincenzo Italiano con un mercato bloccato. Cioè, lui non ha potuto usufruire dei rinforzi e alla fine ha portato lo Spezia alla salvezza.
Sì, è vero.
Oggi sta facendo un buon lavoro, perché è sotto gli occhi di tutti, sta facendo un buon lavoro a Bologna, è un allenatore che conosce l'ambiente Inter, ha fatto già delle esperienze interessanti, piuttosto che andare a riprendere, cioè Simeone è una grande garanzia, una grande certezza, anche se poi lo devi pagare tantissimo. Da
pure fargli la squadra, tra l'altro,
sì,
non gioca col 3-5-2.
Sì, però io sinceramente ti dico, guarda, rimango al fianco di Inzaghi, voi lo sapete come la penso su Inzaghi, perché ci sono tanti critici e io capisco, perché chiaramente in questo momento è molto più facile criticarlo Simone Inzaghi che elogiarlo per mille motivi, perché secondo me l'Inter ha il miglior organico della Serie A, l'ho detto tante altre volte e lo ripeto. Però prima di farlo partire ci penserei molto, e se proprio dovessi andare a fare una scelta andrei su una scelta di prospettiva, una scelta simile, diciamo così, di lunga città, e per questo andrei a vedere magari un allenatore come Thiago Motta, che già conosce l'ambiente e che secondo me potrebbe anche trovare una consacrazione dal punto di vista di allenatore proprio all'Inter. Questa è la mia idea, poi ognuno può avere un pensiero diverso, eccetera, però io sto sempre per l'idea magari di partire, tra virgolette, da un giovane emergente, se possiamo definirlo così, piuttosto che magari rimettere in casa un altro allenatore con un ingaggio pesante alla Conte, al Mourinho, che non lo so quanto poi effettivamente si possa permettere di fare, perché nell'Inter ci sono giocatori interessanti, penso a Bellanova, penso ad Adlani, quindi secondo me bisogna anche puntare su questo.
Grazie, allora, la direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, a presto, buon
ciao,
lavoro.
Nick.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Dobbiamo tornare nel prossimo blocco a bomba sul derby della Mole, sulla Juventus Torino, che sarà, abbiamo anche degli audio per quando rientreremo, lo chiedo all'altro lato del vetro, con Andrea Magliocca, e saluto questo blocco e devo salutare anche Massimo Bonanni, è una considerazione che però allora chiedo solo a lui, perché dopo non lo ritroveremo. In casa Lazio, dal punto di vista dei tifosi, non si fa altro che discutere del fatto che Milinkovic e Luis Alberto giochino costantemente sotto ritmo, è palese che non possano giocare insieme, 13 presenze e hanno fatto in tutto 14 punti su 39. Ottimo invece con la gestione difensiva, 13esimo clean sheet stagionale, cosa mai vista negli ultimi 7 anni. Secondo te Milinkovic e Luis Alberto insieme figurano questo problema per la Lazio? Cioè 14 punti su 39 con loro contemporaneamente in campo sono colpa loro?
Ma no, ma è normale che gli occhi sono puntati su di loro, però i numeri purtroppo parlano chiaro, l'allenatore ha sempre avuto dei fortissimi dubbi su questi due giocatori insieme, c'è un motivo, insomma c'era stato un motivo, lui conosce la sua squadra, conosce i suoi giocatori, meglio di lui nessuno può giudicare in questo momento quelle che sono le possibilità di questa squadra, sicuramente insieme possono dare moltissimo. Però hanno anche dimostrato insieme di poter reggere il centrocampo della Lazio. Cataldi sta facendo una delle stagioni più importanti, anche se indubbiamente la Lazio in questo momento è un pochettino in flessione. C'è anche da dire, c'è anche da dire che sta pagando in questo momento, secondo me, anche la, la poca lucidità che ha sotto porta Immobile, che sta sbagliando gol che prima non avrebbe mai sbagliato, di conseguenza i risultati vengono con un po' più di fatica. Però Luis Alberto, Milinkovic insieme hanno dato delle garanzie, e secondo allenatore, se in questo momento è giusto continuare a puntarci, insomma, io sono d'accordissimo con lui.
Grazie a Massimo Bonanni, ci risentiremo presto, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro ragazzi.
Ciao Massimo.
Il saluto è solo per un attimo invece, caro Vincenzo. Stefano Impallomeni, che ritroveremo nel prossimo blocco con il direttore di TMV Radio, Marco Piccari. Piccolo saluto e piccola pausa pure per noi.
Sì, sì. Esatto. Poi
ci fermiamo.
Ci fermiamo, Torino, ma torniamo, dai, perché abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Con sì. Stefanuccio, sì. Mi fa piacere farlo.
Poi la palla la lascio a te, perché per Juve Torino prima abbiamo parlato di novità, sì. Pare che il rinnovamento della Juventus si è iniziato già mentre nemmeno ce ne siamo accorti.
E adesso
accorti.
Ci ha preso un po' la mano Allegri, perché stasera potrebbe portare una sorpresa in più. Ma ne parliamo dopo.
Restate qui su TMV Radio Maracana, torna tra pochissimo.